Gioia e nessuna, credo che non siano tutto attaccato, spero. Vediamo un po'. No, è che anch'io lo credo, cioè forse non c'è nessuna prova che mostra.
Ah, nessuna prova.
In quel senso credo. Mamma mia. Ci fermiamo? Ne avete ancora? No, se ne avete ancora scrivete 10 secondi e poi chiudiamo.
Io l'ho messa,
A questo di Bologna.
Chiudiamo? Possiamo, perché se no non chiudiamo più stasera. Chiudiamo? Chiudiamo? Chiudi, aggiorna. Ah no, però quindi perché ho detto, ma anch'io lo credo, non vale. Riuscite a leggerle? Comunque le leggete sul vostro cellulare. Guardatele per bene però un attimo. La testimonianza, come il dare testimonianza è una prova dell'essere cristiani, lo stile di vita, c'è scritto anche AC di Bologna, non commento, da qua, profumo di Cristo, essere per gli altri, fiducia nella vita, farsi piccoli, amare il prossimo. Boh, lo possiamo tenere acceso, eh? Comunque tenetelo sotto mano. Guardate, io vi offro quel pochino che ho, spero in mezz'ora, 25 minuti, poi vediamo come va a finire. Sono partito dunque da questa domanda, il centro cristiano. A me sembra nella mia vita di avere vissuto questi 50 anni tenendo o lasciando insomma che il centro della mia vita cercasse o desiderasse di essere sempre di più cristiano. Ora mi chiedo, cosa c'è nel centro cristiano? Quando è che un uomo, una donna può dire vivo la spiritualità cristiana, la vita spirituale cristiana? Qual è l'elemento essenziale della vita spirituale cristiana? Metto insieme le due cose, il centro che si diceva prima e appunto la caratteristica fondamentale dell'essere cristiani. Prima questione, mi sembra questo, la vita spirituale cristiana ce l'avete già, ce l'abbiamo già. Ognuno di noi ha nel suo centro un'esperienza di vita spirituale cristiana. Lo dice San Paolo con una parola fortissima, che credo sia estremamente preziosa, perché io venendo in qua questa sera sapevo di incontrare gente che, al di là delle consapevolezze razionali che può avere, ha comunque nel suo centro l'esperienza cristiana. Lo dice San Paolo con questo testo che trovate tra quelli che vi ho fotocopiato, è nella lettera ai Romani, dice così: tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma invece avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo Abba, Padre. Lo Spirito stesso, insieme al nostro spirito, attesta che siamo figli di Dio. Se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio, coeredi di Cristo. Se davvero prendiamo parte alle sue sofferenze per partecipare alla sua gloria. Cosa sta dicendo l'Apostolo? Dice, cosa c'è nello spirito, cioè in quel centro vitale di un cristiano? Beh, nello spirito di un cristiano c'è il toccarsi del suo spirito, del suo centro vitale con lo spirito di Dio, che dicono insieme, dicono l'uno all'altro, dicono insieme, tu sei figlio di Dio, cioè, hai un padre, sei nato da un amore che ti ha pensato. Il centro della vita spirituale cristiana, il cuore della vita spirituale cristiana è questa consapevolezza di essere figli, di essere amati da un padre. Lo possiamo leggere in un altro testo che ci racconta il momento fondamentale dell'esperienza di Gesù, quando Gesù attinge al suo centro. Anche Gesù, noi pensiamo che questo sia nato fin da bimbo con tutte le certezze del mondo, no, è un uomo, ha vissuto anche lui una vita spirituale, ha imparato la fede, dice la lettera agli ebrei, l'ha imparata dalle cose che ha patito, quindi anche lui ci ha messo del tempo a capire le cose, no? C'è però un momento in cui fa un'esperienza fortissima di quello che lui è, capisce qual è il suo io profondo, chi è lui davvero. Dice così il Vangelo di Marco: Gesù venne da Nazareth di Galilea, fu battezzato nel Giordano da Giovanni, subito uscendo dall'acqua vide squarciarsi i cieli e lo Spirito scendere verso di lui come una colomba. Venne una voce dal cielo: tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Nel momento fondamentale Gesù riceve il dono dello Spirito Santo. Ma che cos'è lo Spirito Santo? Anche nella dottrina cristiana il Padre è l'origine di tutte le cose, il Figlio è Gesù, quello che ci viene a raccontare il Padre, e lo Spirito Santo chi è? Lo Spirito Santo è l'amore che c'è tra il Padre e il Figlio. Noi lo Spirito Santo lo chiamiamo anche amore, lo Spirito è lo Spirito dell'amore. Ora, che cosa c'è nel centro dell'esperienza cristiana? Nel centro dell'esperienza cristiana c'è la certezza di essere figli amati. Guardate, questo ci dice il Vangelo. Io non voglio contestare, non voglio adesso fare la critica a quello che voi avete detto, lo vorrei assumere sul serio con grande attenzione, però se torniamo nella pagina, quella sul centro, per un attimo. Vedete? Giustamente, voi avete sottolineato, sono state sottolineate tutte parole che riguardano il chiudersi in se stessi. Come faccio a trovare il mio centro? Mi fermo, faccio silenzio, ci penso, conosco me stesso, mi guardo dentro. Benissimo. Mi permetto di porre un punto interrogativo, perché se io invece guardo l'esperienza di Gesù, il momento in cui lui scopre il suo centro è il momento in cui va da Giovanni Battista, quindi non rimane da solo, si immerge dentro a una situazione precisa, si mette in ascolto di una voce altra, va benissimo, però per raggiungere il cuore di se stessi, io non so se noi ce la possiamo fare da soli. Quando io ero più giovane c'era l'educatore delle medie, in genere medie o superiori, faceva un giochino con una finestrella divisa in quattro parti, come una croce, e spiegava questa cosa, che ognuno di noi ha una zona in cui che è conosciuta a se stesso e agli altri, una zona che vedono solo gli altri, ci sono cose di me che vedete solo voi, una zona che conosco solo io, è una zona buia. L'uomo che è sempre di più integrato, cioè che riesce a fare un tutt'uno con se stesso, noi diremmo una bella persona, autentica, che funziona, che non è alla mattina in un modo e alla sera in un altro, che non è una roba che ti avvicini, non sai mai beh, che cosa pensa, ma è uno che ha un centro vitale e in base a quel centro si muove. Beh, quell'uomo lì è l'uomo che la zona oscura l'ha sempre di più rimpicciolita, e invece la zona che si vede, diciamo la zona pubblica, l'ha sempre più allargata. Ma per fare questo ci vogliono tutti e due i movimenti, sia il movimento interiore di andare dentro di sé, di fare silenzio, di raccogliere dalle proprie esperienze, ma è decisivo anche il confronto con gli altri. Gesù capisce di essere il figlio amatissimo proprio insieme a Giovanni Battista e proprio all'interno di un meccanismo di relazione, no? Poi certo va dentro di sé e ascolta dentro di sé una voce dello Spirito, ma è una voce che è anche esterna a lui. Il Padre dall'esterno gli dice: tu sei il mio figlio amatissimo. Voglio solo dire, alla fede, a questo tipo di esperienza, uno non ci arriva da solo, ci arriva se ascolta. E allora voi mi potreste dire, bene, quindi sono vittima di quello che ascolto, eh? Cioè se arriva il Vangelo e mi dice tu sei mio figlio amatissimo, va bene, io magari ci credo e mi convinco che sono figlio amatissimo. Se arriva quell'altro e dice tu sei non sei un granché, allora io mi convinco che non sono un granché. Per me c'è un'espressione nel Vangelo di Luca, nel Vangelo di Natale, molto bella. Vi ricordate i pastori, eh? C'è tutta la scena dei pastori che ricevono l'annuncio degli angeli, che più o meno, adesso me lo sono segnato perché l'angelo gli dice andate, troverete un segno, un bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia. I discepoli sentono questo annuncio e che cosa fanno? Vanno a vedere, poi una volta che hanno visto, dice il testo, che dicevano, raccontavano, dopo aver visto, riferirono ciò di quel bambino, che di quel bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupivano e i pastori tornarono e dicevano tutto quello che avevano udito e visto. C'è una grande insistenza nella scena sul fatto che i pastori prima odono, vanno a vedere e poi riraccontano quello che hanno udito e visto. Il primato è sempre di quello che io ho udito da fuori. Poi, proprio perché l'ho udito da fuori, vado, lo verifico e torno e se ne sono convinto, se la verifica tiene, allora continuo ad annunciarlo agli altri. Non so se sono riuscito a spiegarmi, me ne sono un po' incasinato. Però io credo che anche la vita spirituale sia una roba così. Non la scopro da solo. Per me è necessario certo il silenzio, ma è necessarissimo anche il rapporto con gli altri, necessarissimo. È nel rapporto con gli altri che io scopro quali sono le mie caratteristiche fondamentali, quali sono i miei difetti, quali sono i miei pregi. È nel rapporto con gli altri, nel confronto con loro, che imparo a scavare sempre di più dentro di me. Ma è importante anche una parola dall'esterno. Esattamente come avviene per Gesù, che riceve una parola dal Padre: tu sei il mio figlio amatissimo. Ed è in quella parola, è di quella parola che poi lui fa esperienza. Io credo che la fede cristiana funzioni così. Non puoi dire entro nella fede solo quando sono persuaso, non esiste. La fede funziona che ti arriva una parola, le dai fiducia a questa parola, ci entri dentro, vai dentro alla vita, la verifichi, vedi se funziona e poi o rimani dentro o mandi tutto all'aria, d'accordo? Ma si parte da una parola esterna a noi, non si parte da una scoperta da soli. Nessuno di noi è entrato nella fede scoprendola da soli. Torniamo un attimo all'altra pagina. Vado avanti un po', poi spero di lasciarvi veramente la parola. Quando invece avete ripreso le prove dell'essere cristiano, tutti avete segnalato quello che il cristiano fa per l'altro. La prova dell'essere cristiano sono le azioni che un uomo fa per gli altri, bellissimo, e credo verissimo, verissimo. Anche il vostro essere educatori, il mio essere prete, la vita donata gratuitamente, insomma, questa è la prova che forse c'è qualche cos'altro dietro. Verissimo che forse è questa la prova dell'essere cristiani, però dispiace, lo dico sinceramente, dispiace. Che manchi forse questo aspetto, cioè il cristiano è fondamentalmente uno che si sente amato, uno che sa di essere figlio. Il cristiano è fondamentalmente uno che sa di avere un padre e di non essere da solo dentro questo mondo qui. Per me questo è importantissimo. Ognuno di noi nella vita può essere felice solo se è coerente con il motivo per cui è venuto al mondo, con il motivo per cui è stato fatto. Questa sedia qua è contenta se fa la sedia, ma se io la uso come arma da taglio o arma non so per che cosa, magari la sedia, non lo so, però vabbè, non è il suo mestiere, eh? Credo che valga anche per noi. Certo, d'accordo, puntiamo pure l'attenzione sul fatto che per essere cristiani dobbiamo fare delle cose. Si deve vedere dalle azioni che noi facciamo, ma si può davvero partire sempre da lì? È proprio questa la cosa che gli altri devono vedere di noi o attraverso la quale noi diamo una testimonianza dell'essere di Cristo. Temo, almeno mi sembra, che il testo che vi ho letto della lettera ai Romani vada in un'altra direzione. La vita spirituale ha una radice, che è il sentirsi figlio, e in modo particolare figlio amato. Quella parola che Gesù sente su di sé, tu sei il mio figlio amatissimo, dice che la sente quando i cieli si sono squarciati. Per me è bellissima questa immagine che c'è solo nel Vangelo di Marco. Un conto è se io faccio uno strappetto nella camicia, si ricuce, ma se io la squarcio, la mia camicia non è più chiudibile. Ora, i cieli squarciati dicono, i cieli di Dio non sono più chiudibili. Da adesso in poi non c'è più la possibilità di separare il cielo dalla terra. Da adesso in poi il Padre che è nei cieli è il Padre che ama in maniera amatissima, in maniera fortissima, tutti i suoi figli. Quella parola che è detta su Gesù, tu sei il mio figlio amatissimo, è una parola che vale su tutti. È una parola che vale su tutti quelli che si lasciano in un qualche modo guidare dallo Spirito Santo, come diceva il testo di Romani. Tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio, figli amatissimi di Dio. Ecco, questa era l'idea centrale che io volevo condividere con voi. E mi fermerei anche qui per un attimo, chiedendovi questo, sono riuscito a spiegarlo? La condividete? C'è qualche cosa che non vi torna in questo discorso? Molto tranquilli, molto proprio la prima cosa che vi passa per la testa, più o meno. Se no io vi massacro proprio. Si sente anche senza microfono?
No.
Vai in fondo? Nessuna domanda? Allora, dicevo, guardate, per me il punto di avvio dell'esperienza cristiana è il fatto di riconoscere di avere un padre che mi ama. Se non parto da lì, io mi affogo entro poco. Adesso però vorrei vedere dentro a questo nucleo centrale alcune conseguenze, se è possibile. La prima è questa. L'esperienza di essere amati da Dio, proprio perché è un'esperienza che non ritrovo immediatamente da solo, è un po' un'esperienza come quella dei pastori che vi ho detto prima, cioè arriva un annuncio e io posso ascoltarlo, andarlo a verificare e poi tenere o buttare. Oppure io posso rimanere fermo, arriva un annuncio, no? Oppure manco lo ascolto l'annuncio. Quella che noi chiamiamo fede, che cos'è? Cos'è la fede cristiana nella sua essenza? Perché la fede cristiana nella sua essenza, se l'esperienza cristiana nella sua essenza è essere figli amati del Padre, la fede cristiana nella sua essenza è riconoscersi tali. Non so se mi sono spiegato. La fede è il momento in cui mi brilla dentro al cuore, mi brucia dentro al cuore la certezza di essere amato da Dio. Quella è la fede. Quando nella povertà della mia vita, spesso nei momenti in cui le ho prese, nei momenti in cui le cose non girano esattamente come volevo, quando in quei momenti lì, come anche nei momenti bellissimi, dentro al cuore, quella parola che ho udito, ma mi si mostra come vera, e mi accorgo che davvero non sono da solo. o quando dentro a ogni situazione il Signore non manca di mettermi qualche segno della sua provvidenza. Insomma, quando riesco a credere anche rispetto alle parole cattive che il mondo manda, perché il mondo manda continuamente invece parole di disprezzo su di noi. Sono pochissime le parole di benedizione che ci arrivano durante un giorno. Raramente durante un giorno qualcuno mi dice grazie, che bello che ci sei, no? Normalmente vado a scuola durante il giorno e mi dicono devi fare questo, devi fare quest'altro, non capite niente, noi sì, la nostra generazione sì che valeva, la vostra non vale, non vale molto, no? E no, ci sono tutti questo tipo di discorsi che non sono mai di benedizione, sempre di maledizione. Ma poi anche il come gira la vita ti fa pensare che o vinci o sei fuori. Cioè, non lo so, ma è proprio un mondo che va in questa direzione. O ti affermi, sfondi, sei qualcuno, emergi, oppure sei destinato a una vita mediocre che nessuno si fumerà mai e che non ha un granché di senso. E quindi dentro al nostro cuore sono moltissime le parole cattive che noi riceviamo. Questo non lo dico soltanto perché rischiamo la poca stima di noi stessi, da un lato sì, però dico, un certo tipo di atteggiamenti, l'ambizione all'estremo, la voglia di sopraffare gli altri, di dimostrare di essere qualcuno, il bisogno di avere consenso, questa fame di contare qualcosa, per cui in ogni relazione non stai tanto attento all'altro che hai davanti, ma piuttosto a che cosa l'altro sta pensando di te, per cui vivi ogni relazione non con l'attenzione e l'affetto, ma piuttosto come uno specchio, sempre lì a chiederti, ma io valgo qualcosa o non valgo niente? Capite che tutto questo mondo complesso che ci porta delle volte ad essere arroganti, perché così facciamo capire che noi valiamo, ma perché noi non ne siamo molto convinti, altre volte ad essere depressi, perché diciamo, ma allora proprio io non valgo niente, guarda, l'ho sempre pensato, ecco nella conferma, tutto questo mondo qui che determina in maniera drammatica il nostro modo di relazionarci, è un mondo che ha a che fare con l'essere credenti o il non essere credenti. Perché la fede, in senso stretto, è il credere di essere figli amati o il non crederci. Quando è che uno ha fede? Quando viene a messa? Bene, benissimo, venga, sono contento. Però ho dei dubbi che sia quella la fede. Quando uno prega, beh ragazzi parliamone, perché l'ultima volta che avete pregato più di 10 minuti, quanti minuti siete stati davvero in preghiera? Perché io, almeno a me succede così, entro, mi siedo, un minuto per fermarmi, un minuto che provo di concentrarmi sul Signore e poi a me vengono in mente tutti i docenti di religione, salvo i presenti, della diocesi di Bologna e i casini che devo affrontare con i vari dirigenti in quella giornata, ok? Per cui devo lottare come un... Allora, la preghiera tante volte è un viaggio mentale, no? La messa tante volte... Allora dico, certo, quelle sono pratiche esteriori, ma nel momento in cui io torno nel mio centro, nel momento in cui io mi fermo di nuovo, guardo la mia vita dentro a questo mondo, io mi sento amato o no? Credo nell'amore del Padre o non ci credo? Sento che non sono da solo? Respingo le parole cattive che vengono verso di me? Continuo ad avere fiducia sul fatto di avere qualche cosa per gli altri? E in questo senso, la preghiera, a mio modo di vedere, altro non è se non il grido con tutto il cuore al Signore perché mi faccia sentire amato. Adesso sulla vado in ordine perché sennò scappo. Nei fogli vi ho messo un testo di Dossetti, preso da una registrazione fatta a Santa Maria Goretti negli anni 60, in cui lui spiega che cos'è la fede. Non lo trovate in giro, è un inedito. Cioè, c'è un ciclostile che è una roba impossibile, vabbè. E lui dice, la fede è una scintilla che ogni tanto ti brilla nel cuore, che tu non puoi trasmettere agli altri, ma che puoi cercare di custodire. No? Ora, la fede è intesa così come vi ho detto, cioè la certezza di essere amati dal Padre, ma questa certezza di essere amati dal Padre, che davvero, guardate, se abita dentro il mio cuore mi cambia il modo di stare al mondo. un uomo che si sente amato da Dio vive con uno stile, con un certo stile di vita. Un uomo che non si sente amato da Dio non vive con quello stile di vita, vive in un altro modo. Ma questa certezza, questa consapevolezza, l'accoglierla, il farla proprio, l'abitarci dentro a questa certezza di essere amati da Dio, dipende dalla fede. Ora, la fede è un dono di Dio. Certo, io mi posso aprire alla fede, posso desiderare la fede, posso accoglierla quando sento di riuscirci. Ma la fede, l'esperienza di essere amati, è davvero una scintilla che Dio fa brillare quando vuole Lui. Io posso però fare una cosa su questo: pregare e chiedere di sentirmi amato, stare davanti al Padre. Per me la preghiera è questo, è un gridargli con tutto il cuore che ho bisogno del suo amore, che ho bisogno di stare con Lui, che ho bisogno che Lui non mi lasci da solo, no? Vi ho messo un altro testo sulla preghiera, questo più vecchio ancora, è degli inizi del Novecento, è questo autore, Romano Guardini, Introduzione alla preghiera. Per me è un gran bel testo, se avessimo il tempo ve lo leggerei, perché è anche abbastanza gustoso. Dice, si sente spesso dire che la vera preghiera non si può né volere né imporre, deve sgorgare dall'intimo come acqua dalla sorgente, un po' quando i vostri ragazzi vi dicono che loro non sono falsi come i loro genitori che vanno a messa per farsi vedere, loro vanno a messa quando se la sentono, sono più autentici, no? E lo stesso pensierino delle volte lo facciamo anche noi. Non posso pregare quando non me la sento, sarebbe una forzatura, sarebbe un fare perché devo. Io devo pregare quando mi nasce nel cuore la preghiera. Sentite cosa dice Guardini. Se questo non avviene, cioè se il cuore non anela alla preghiera, è meglio lasciar stare, altrimenti essa diventa insincera e artificiosa. Questo ragionamento sembra da principio molto persuasivo. Ma se poi si conosce meglio l'uomo e la sua vita religiosa, non si può fare a meno di sospettare che chi parla così non abbia mai pregato sul serio. Chi medita onestamente e sinceramente sui suoi rapporti con Dio si accorgerà presto che la preghiera non è solo l'espressione spontanea del nostro intimo, ma essa è innanzitutto un servizio compiuto nella fedeltà e nell'obbedienza. Così bisogna volerla, praticarla. In generale l'uomo non prega volentieri, poi lui va avanti e dice, anziché trovare delle scuse e dire ma sono stanco, non riesco, tante altre cose da fare, di non prego perché non ne ho voglia. All'inizio non ti farà un gran effetto, però almeno dici la verità e quando hai la verità davanti agli occhi, poi le cose le puoi affrontare. Ma la preghiera come si configura allora? Come quel momento in cui io vivo questa esperienza di essere amato dal Padre e mi sento profondamente figlio. Guardate, qui è la radice di tutto. Quarto passaggio, no? Per capire che cosa vuol dire essere veramente figli, per avere in un qualche modo uno specchio dell'essere figli, io posso guardare a Gesù. Gesù è il figlio amatissimo del Padre. Quando noi diciamo vita spirituale cristiana, diciamo la vita, quindi la vita di tutti i giorni, che ha al suo centro la certezza di essere amati da figli, esattamente come lo vediamo vissuto da Gesù di Nazareth. Questa è vita spirituale cristiana. E guardate, da Gesù di Nazareth non è inteso come questa roba da supereroe, eh. Purtroppo Gesù è stato troppo in fretta definito Dio, ma le prime grandi eresie cristiane hanno sempre negato non la sua divinità, ma la sua umanità, perché la vera sorpresa che c'è in Gesù è che lui mi mostra come è davvero un bell'uomo. Noi guardiamo a Gesù come l'uomo vero, nel credo diciamo Dio vero, vero Dio e vero uomo, provate a cambiarlo perché rende di più, vero Dio, ok, ma uomo vero, bella umanità, un'umanità bella, Il fatto di sentirsi amato dal Padre, di non dover andare all'elemosina di affetti che lo soddisfassero, di non essere preda di quel vuoto terribile, di quel vuoto abissale per cui non sai se ce la fai o se non ce la fai, se la tua vita ha senso o non ha senso, ma il fatto di essere certo di essere amato dal Padre, lui stesso, lo rende capace di stare in mezzo agli uomini in un altro modo, in un modo per cui lui è libero dalle pressioni degli uomini e chi lo incontra viene in un qualche modo liberato a sua volta, perché Gesù non solo è un bell'uomo lui, ma anche quelli che lo vedono diventano belli a stare con lui. Nasce una nuova umanità. Vi ho citato nei testi questo poeta che io non ho mai capito se è credente o non credente, penso che sia credente. Comunque tutti i suoi libri parlano di Cristo. E uno dei primissimi testi che ha scritto, brevissimo, e poi lo trovate anche in internet perché qualcuno ha fatto il PDF e lo ha stampato, e cioè lo ha messo in rete, è questo Christian Bobin, credo che si legga, e lo conoscete, L'uomo che cammina, è talmente breve che secondo me un po' tutti l'hanno letto, no? Perché poi magari uno dice ho letto un libro ma sono veramente 10 pagine. Se ne va a capo scoperto, dice. La morte, il vento, l'ingiuria, tutto riceve in faccia senza mai rallentare il passo. Si direbbe che ciò che lo tormenta è nulla rispetto a quello che spera. L'umano è chi va così, a capo scoperto, alla ricerca mai interrotta di chi è il più grande. E il primo venuto, cioè il primo che capita, il primo che passa di lì, il prossimo noi diremmo, il primo venuto è più grande di noi. È una delle cose che dice quest'uomo, l'unica cosa che cerca di inculcare nelle nostre teste, vedere l'altro nella sua nobiltà di solitudine, nella bellezza perduta dei suoi giorni, guardarlo nel movimento del venire, nella fiducia di questa venuta, guardare il primo venuto, questo è quello che ci insegna il Cristo. C'è un altro testo bellissimo, se andate un po' più avanti, nella terza pagina dice: è pesantezza delle società mercantili, e tutte le società sono mercantili e tutte hanno qualcosa da vendere, concepire la gente come cose, distinguere le cose in base alla loro realtà e gli uomini in base alla loro potenza. Lui ha nel cuore di bimbo che nulla sa di distinzioni. Il virtuoso e la canaglia, il mendicante e il principe, a tutti si rivolge con la stessa voce solare, come se non ci fosse né virtuoso né canaglia, né mendicante né principe, ma solo ogni volta due esseri viventi faccia a faccia, e in mezzo ai due la parola che va e che viene. Non parla per attirare a sé un briciolo di amore. Quello che vuole per sé, non per sé lo vuole, quello che vuole è che noi ci sopportiamo nel vivere insieme. Non dice amatemi, dice amatevi, un abisso tra queste due parole. Poi c'è un testo sulla resurrezione molto bello, ma non c'è il tempo e lo lascio lì. A me sembra che quello che, a partire dal centro, l'essere amati come figli amatissimi, un centro che io vivo nella misura in cui ho il dono della fede, un dono della fede che non posso darmi da solo, ma che devo avere il coraggio di chiedere. Di chiedere in una preghiera che non può essere spontanea, è una preghiera che voglio fare, è il mio modo per aprirmi. Bene, questa operazione che mi fa entrare nel mio intimo con la certezza di essere davanti a un padre, questa operazione qui non mi rende più buono, più bello, degno del paradiso, no, mi rende più uomo, che è un'altra cosa. Dà a me la possibilità di stare dentro al mondo come ci stava Cristo. Cioè estremamente libero dalle pressioni degli altri ed estremamente capace di incontrare i fratelli e di amarli e di guardarli per quello che veramente sono. Vi racconto una gag senza dire chi è, però mi ha impressionato un casino. Si parlava di docenti di religione, sempre perché cioè, ognuno ha i suoi chiodi, no, nella vita. E allora questa famiglia mi raccontava della loro bimba di terza media, seconda media, non so quanto, che diceva, anche loro ne avevano parlato in casa, e questa bimba diceva: la mia educatrice della parrocchia, e sarebbe adatta a fare l'insegnante di religione, perché pensa, diceva a sua madre, quando uno di noi fa una domanda stupida, lei non le dice che è una domanda stupida, ma prende la domanda e la gira che la fa sembrare intelligente, ma anche le domande più stupide. È bellissimo se ci pensate, cioè il sentirsi amati rende capaci di incontrare chiunque e di valorizzare tutto il bello e il bene che c'è nell'altro. Ed è questo quello che dobbiamo fare come cristiani. Perché? Perché è quello che fa Gesù. Incontra l'uomo per quello che è e ne trae tutta la sua bellezza. Per cui davvero, guardate, io non voglio sembrare uno che, non so, che disprezza l'esperienza intima dello stare insieme intorno alla parola. Lo sento importantissimo, se ho ancora 2 minuti provo di dirlo. Però quando qualcuno mi dice: ma come fai a essere sicuro che il Vangelo è vero? Come fai a essere sicuro che Dio c'è davvero? Come fai a essere sicuro che Gesù è davvero risorto? Io dico questo: certo che non ne sono sicuro con delle prove scientifiche, non è quella la strada. Io ne sono sicuro come ne erano i pastori, cioè ho udito un annuncio che mi ha detto: sei figlio amatissimo. Ho seguito la strada del figlio amato per quello che ho potuto, tante volte ho sbagliato, ma quando ho saputo seguire la strada del figlio amato, allora mi sono accorto che quella strada umanizzava me e gli altri. È per quello che dico: non posso mollare questo Vangelo. È vero, è il Vangelo vero, è il Cristo vero, è la strada vera, quella di vivere come figli amati e come fratelli di tutti. Poi, se volete, su questo ci torniamo. Vi ho messo nel quinto punto, vado in fretta perché voglio finire, vi ho messo nel quinto punto una considerazione che fa un altro autore che mi piace molto leggere e consigliarvi, che è questo, Henry Newman, Sentirsi amati, 32 edizioni, l'abbiamo letto tutti, no? È dal 1990, e quando uno vuol sapere che cos'è un po' la vita spirituale va a leggere questo librettino, ma è proprio molto bello. Dice tante cose che oggi forse sentiamo un po' sdolcinate, un pochino con poca violenza, abbiamo bisogno di roba più violenta in questo tempo, ma lo dico nel senso positivo. Però c'è una considerazione tra le tante che lui fa che mi sembra interessante. L'uomo che vive in questa dinamica, guidato dallo Spirito, accoglie la testimonianza che lo fa sentire amato, invoca la fede, si affida a quel Padre che intuisce, segue il Cristo come l'uomo nuovo che, proprio perché si sente amato, sa amare e servire gli altri. L'uomo così sta dentro al mondo e prende tutto dal mondo, non scappa dal mondo. Per me questo è estremamente importante. Vita spirituale cristiana vuol dire fuga dalle cose di tutti i giorni, vuol dire che mi devo, cioè la posso fare io, che tanto non ho famiglia, non ho bisogno di soldi, posso andare su una montagna e stare là. Prima avevate scritto stare in montagna, vabbè, gita in bici in montagna, mi sembrava un'altra cosa, però dobbiamo chiuderci in un eremo, quella è fuga, o rischia di essere fuga, ha senso se lo faccio in un qualche momento. Ma allora vuol dire che il cristiano, che ne so, non può usare la tecnologia, no? Non può stare dentro, non può avere ambizioni, per esempio, dentro alla sua carriera lavorativa, non può aspirare a occupare dei posti di potere? Nuven ha un'espressione, secondo me, molto, molto interessante. Ve la leggo perché se la trovo. Il mondo è malvagio, dice, solo quando ne diventi schiavo. Il mondo ha molto da offrire, così come l'Egitto aveva molto da offrire ai figli di Giacobbe. Finché non ti senti costretto ad obbedirgli, ha molto da offrirti finché non ti senti costretto ad obbedirgli. La grande lotta da affrontare non è lasciare il mondo, rifiutare le tue ambizioni, aspirazioni, disprezzare il denaro, il prestigio, il successo, ma rivendicare la tua verità spirituale, vivere nel mondo come qualcuno che non gli appartiene. Questa verità ti renderà libero di accogliere con gratitudine la bellezza della natura, della cultura, come segno del tuo essere amato. Questa verità ti permetterà di ricevere i doni che la società ti offre, di celebrare la vita. Ti permetterà anche di allontanarti da quello che ti distrae, ti confonde e mette a repentaglio la tua stessa vita. Così qui dico ancora 2 cose, poi chiudo. Una è questa: il sacrificio. Avete presente? Vita spirituale uguale sacrificio. Perché noi cristiani, che abbiamo in mano una roba di una potenza, di una bellezza infinita, siamo riusciti a venderla come la più grande sfortuna che può toccare a un uomo, eh? Essere il cristiano è uno che fa i sacrifici, a me lo dicono, eh? Cioè vai a comprare qualche cosa, magari non ha quello che vuoi, e allora dice, vabbè dai, prenda questo, fa un po' di sacrificio, è un prete, ma sei fuori, cioè se mi serve quello, mi serve quello, no? Cioè, che discorso è? E poi perché io sono cristiano, devo fare il sacrificio, ma in che senso? Perché il sacrificio non ha una ragione d'essere in se stesso, voglio dire, Dio vuole la vita, non vuole qualcosa, non vuole che io mi faccia del male. Al tempo stesso la categoria di sacrificio che viene così usata, poi è discutibile, ci sono una marea di libri ultimamente su questo, ma la categoria di sacrificio che vedete così usata anche a proposito nella messa soprattutto, indica che se io voglio essere coerente con quello che veramente sono, questo rimanere coerente implica una fatica, questo sì. E mi sembra che non ci possa essere vita spirituale cristiana, cioè possibilità di vivere da figlio amato, così come ha fatto Gesù in una nuova umanità che apre le porte anche agli altri ad essere umanamente nuovi, non ci può essere una vita spirituale cristiana senza l'accettazione della sofferenza. Quando uno mi dice che viene in chiesa, che cerca il Signore per avere pace, per stare bene, avrà vita breve come cristiano. Come uomo gli auguro vita lunga, ma come credente non ci starà dentro molto, perché il mio andare dietro a Gesù mi costa anche, è bellissimo per certi versi, faccio esperienze bellissime di amore vero, no? Di liberazione mia, dell'altro, mi piace un casino stare dentro a questo mondo riconoscendo le cose che non vanno in lui e trovando la forza di inventarmi qualche cosa che le contesta e magari trovare degli amici che con me lottano per qualche cosa di nuovo, bello, è l'unico senso della mia vita, è così che mi sento amato da Dio e capace di amare gli altri, ma questa roba la pago perché è fatica, la paghi perché ti costa dei sacrifici, appunto, come diciamo noi, sacrificio non nel senso che rinuncio a qualcosa perché così Dio mi premia perché ho rinunciato, no, questo no. Ma sacrificio nel senso del ho un obiettivo, ho qualcosa che mi piace, beh, lo seguo fino alla fine. Questo è il sacrificio di Cristo. Gesù non ha cercato la croce, Gesù non ha mai voluto andare in croce. Gesù ha sempre voluto amare fino in fondo. E se per amare fino in fondo doveva arrivare alla croce, ci arrivava. Cioè, io voglio dare la vita. Dare la vita, ma non nel senso di essere ammazzato, no? Io voglio spendere la vita per gli altri. Se questo spendere la vita per gli altri, anziché farmi trovare delle sorelle e dei fratelli che camminano con me, mi fanno sentire la bellezza di camminare insieme nel dono, mi fa incontrare qualcuno che si oppone o un mondo che mi contesta e che mi esclude proprio perché io, che ne so, non accetto la corruzione, non accetto l'ingiustizia, non accetto il lavoro mal fatto, eccetera, eccetera, no? E rimango coerente e allora il mondo un po' mi emargina, accetterò l'emarginazione. Non so se sono riuscito a spiegarmi. E così entro anche nell'ultimo punto, che però vi consegno con tutto il cuore. L'ho preso, lo prendo da uno dei librettini che amo di più, anche se è molto difficile, però come vedete le mie letture non superano mai le 60 pagine, no? Perché, ma un po' tutti noi preti, credo. Oppure, vabbè. Obbedire solo alla felicità si intitola. Lui è Roberto Mancini, che non, lo so che voi pensate al Centro della Nazionale, invece è un simpaticissimo filosofo di Macerata, famoso per una gag, che così ve la dico poi dopo torno a bomba, sale sull'autobus, filosofo di Macerata, sale sull'autobus, davanti a lui ci sono due signore, salgono anche loro, vengono dal lavoro e una dice all'altro quanta bastarda è la sua capa, no? E racconta all'altra quanto è bastarda questa, e l'altra le risponde, Mancini è dietro, l'altra le risponde, ma dai, ma prendila con filosofia, perché Mancini aguzza l'orecchio, e questa dice, cosa vuol dire prenderla con filosofia?
non pensare, ok?
Dove c'è il cortocircuito del prendere con filosofia.
Chiusa la parentesi per tornare invece da questo pensatore, secondo me è molto interessante.
Prima Donatella faceva riferimento al fatto che ho fatto questo incontro 10 anni fa. Io 10 anni fa questa cosa non ce l'avevo così calda nel cuore, questa che sto per dirvi, le altre sì. Ho sempre pensato che il cuore della mia vita spirituale fosse l'essere amato da Dio,
davvero.
Che la cosa più bella della mia vita è sentirmi figlio, che mi inginocchio tutte le mattine, lo faccio tutte le mattine davanti al Signore per sentire la bellezza di Lui che è lì con me e per affidargli la mia vita e mi fido di Lui. E provo di andare incontro agli altri così come Gesù mi ha insegnato e accetto anche la sofferenza di tanti momenti pur di portare dentro a questo mondo qualche cosa di nuovo. Ma non avevo mai pensato con così tanta forza a quello che in questi anni sento fortissimo, cioè mi permetto di dirvi una cosa che dopo spero che la prendiate bene: non sono anni facili per rimanere preti questi. No? Sono molti i nostri confratelli che fanno un po' fatica, qualcuno ha lasciato. Gli scandali di questi anni sono stati devastanti per noi che siamo preti, non ce lo saremmo mai aspettati, no? Di vedere dentro la chiesa sta roba, forse neanche voi. Delle volte ti viene da dire: che faccio qui, no? Come diceva Max Pezzali in una vecchia canzone. Che faccio qui? E ti chiedi perché resti, no? Non è in discussione la fede, è in discussione questa camicia, è in discussione il fatto del ministero. Come forse delle volte questa crisi che abbiamo vissuto, che viviamo forse in alcuni di noi, la vivete anche voi, perché continui a fare l'animatore, l'educatore in una parrocchia? Tanto guarda, cioè arriveranno 17 anni e poi vanno via tutti, no? Quando va bene, poi non lo so, cioè sono un sacco di motivi per lasciare, e poi vale veramente la pena. Se l'educatore non fa l'educatore perché ne ha bisogno lui, perché ha bisogno di sentirsi amato dai bimbi, perché il problema è questo, che se non ti senti amato da Dio, dopo vai a cercare di sentirti amato dai bimbi. Se non hai qualcuno attorno a te che ti fa sentire che c'è un amore più grande, che un senso più grande della vita, vabbè. Questo secondo me ha portato dentro alla Chiesa e anche in me, come credo in tanti miei confratelli, una profonda riflessione su che cosa vuol dire oggi essere cristiani. Certo, sentirsi amati, sentirsi figli, ma nel concreto, voi qui avete scritto un sacco di roba, no? Sul servizio, il profumo di Cristo, la gioia, fiducia nell'uomo, molto bello, relazioni, il bene per gli altri. Ecco, io in quest'ultima pagina ho un po' raccolto, con l'aiuto del buon Mancini, l'idea fondamentale che volevo comunicarvi questa sera, che un po' è questa. All'origine della mia vita c'è un amore, che è l'amore di Dio. Poi se non ci credete in Dio, almeno pensate che all'origine della vostra vita c'è l'amore di vostro padre e vostra madre, no? Di due che hanno fatto l'amore per farvi, no? Noi veniamo dall'amore. Non può esserci bellezza e felicità nella nostra storia se non custodiamo con forza uno stile che sappia di amore. Ora, a me sembra che il grande compito della vita spirituale cristiana oggi sia creare delle situazioni nelle nostre comunità, nei nostri gruppi, dove si vive uno stile di amore vero, cioè che riconosce la bellezza della persona. Mancini, in quel testo che vi ho detto, dice: potrai essere felice solo se obbedisci alla felicità, cioè rimani sul serio e fino in fondo quello che sei. Ve lo leggo. Se l'obbedienza nel significato comune significa piegare la testa, sacrificare la libertà, rinunciare a ciò che vale, guardando dal basso un'autorità che sta in alto, allora dove si obbedisce non si ama.
Se invece l'obbedienza si traduce nel dedicare la vita a ciò che la rende vera, amando le persone, la bellezza, il senso di ogni cosa, l'armonia di tutte queste presenze, allora obbedire significa seguire la via della felicità. Una felicità fatta di condivisione, fondata sulla misericordia, orientata alla felicità di chi amiamo, alimentata dalla giustizia, incompatibile con l'esclusione di qualcuno. Dice, lo sviluppo di questo cammino schematicamente potrebbe avere questi punti. Si fa la scoperta della sofferenza nell'adattarsi a un mondo falsificato. Io credo che la prima cosa sia questa. Se uno prega, se uno vive le cose che ci siamo un po' detti, la prima cosa che sente è che dentro a un certo tipo di mondo super competitivo, che scarta continuamente, dove ai giovani gli viene detto siete il futuro, intanto il presente lo tengono degli altri, no? Dove alla fine non conti mai perché c'è sempre, non vieni mai valorizzato, dove senti che la dignità dell'uomo è veramente messa da parte, dentro a una situazione così non ci stai. Ti sta male addosso, non la vuoi, la senti non tua. Si fa la scoperta della propria sofferenza ad adattarsi a un mondo falsificato. Si sente la felicità possibile, la vita buona condivisa, la compresenza delle nostre esistenze, imparando a godere del bene comune, del bene condiviso. Si comincia a esercitare un pensiero critico. Ciò significa che si vede e si denuncia quello che è inaccettabile. Si rendono tracciabili i percorsi che legano le decisioni sbagliate ai loro effetti negativi. Decisioni sbagliate hanno sempre effetti negativi, superando la banalità del male di Hannah Arendt, no? Per cui uno dice io faccio solo quello che mi dicono di fare, le decisioni le prendono altri, sì, ma gli effetti sono negativi. Allora incominci a reagire a tutta questa roba qua, no? E si esercita un'intelligenza che cerca di creare o di cercare qualche cosa di nuovo, fattibile, possibile dentro questa storia. Per fare questo ci vuole il coraggio, no? Coraggio è una parola che ha al suo interno cor, come misericordia, sempre qualche cosa che ha a che fare col cuore. E l'autore mette qui alcune parole sul coraggio a cui siamo chiamati. Per cui mi viene da dire la vita spirituale cristiana parte, certo, da un'esperienza interiore che faccio in un ascolto di una parola, che mi viene confermata nella preghiera, che è tenuta viva da una fede che chiedo come dono, che condivido con dei fratelli, benissimo. C'è una lotta da fare per rimanere dentro a questa fede, a questa esperienza di figli. C'è un Signore Gesù che è la guida, è il modello, è colui che mi fa vedere questa nuova umanità. Ma c'è anche una contestazione da fare dentro a questo mondo e la preghiera, la speranza, la cosa che ho chiesto al Signore venendo in qua è proprio questa, che la nostra chiesa di Bologna, anziché essere preoccupata di quanta gente c'è a messa, di quanti hanno fatto questa preghiera o quest'altra cosa, chi c'era, chi non c'era, chi se ne frega, per me il vero problema è, ma siamo capaci di essere una comunità che crea qualche cosa di nuovo? Ai vostri bimbi insegnategli ad essere degli uomini, quindi a guardarsi in faccia, ad avere attenzione l'uno per l'altro, a non emarginare nessuno, a non... Io racconto sempre questa storia, lo raccontavo anche 10 anni fa, festa di compleanno del Gino di 15 anni che paga la pizza a tutti, arrivano tutti in oratorio, giocano a biliardo, il Gino nessuno gli fa gli auguri, no? Arrivano le pizze, tutti a mangiare le pizze. Tutti vanno dal Gino e gli chiedono, dobbiamo pagare? Questo dice, no, è gratis. Ah, bene, mangiano... tornano al biliardo o manca tanti auguri perché a 15 anni non si canta più neanche tanti auguri, il Gino fa su le sue, i suoi cartoni delle pizze e gli altri giocano al biliardo. Questo è da animali, queste sono le bestie, noi non siamo più capaci neanche delle relazioni, no? Delle attenzioni, delle finezze, delle parole di benedizione, di incoraggiamento, di sostegno, della capacità di stare accanto all'altro. Allora dico, ma i nostri gruppi possono diventare qualcosa di non competitivo, di non escludente, e invece di benedicente, di sostenitivo, non so come si possa dire, qualche cosa che critica un mondo che non funziona e ne apre uno nuovo? Si possono trovare percorsi di questo tipo? Secondo me anche questo, anzi, questo è il punto a cui arriva la spiritualità cristiana. Mi fermo qua. Proponendovi un video, se potete, se ce la fate ancora, e poi andiamo a casa.
No, noi andiamo a casa, abbiamo ancora fatto un sacco di cose.
Okay. Allora io mi fermo.
Però alle 11 andiamo tutti a casa.
Il video dura parecchio, però.
Quanto?
10 minuti.
vi faccio vedere come va a finire Evidence, che così ridete un attimo e poi facciamo il video di Benigno.
Face it, Miss Smith. You might say you're Catholic, but there's no proof.
I find the defendant not guilty of being a Catholic.
Dice così era un sogno, punto. Guardiamo quest'altro. Però usatelo da un sacco di aspetti. Forse questo lo conoscete.
Si riassume in questa parola, amarsi. Però c'è una cosa da dire, che il tempo passa e il problema fondamentale dell'umanità da 2000 anni è rimasto lo stesso, amarsi, solo che ora è diventato più urgente, molto più urgente. E quando oggi sentiamo ancora ripetere che dobbiamo amarci l'un l'altro, sappiamo che ormai non ci rimane molto tempo. Ci dobbiamo affrettare. Affrettiamoci ad amare. Noi amiamo sempre troppo poco e troppo tardi. Affrettiamoci ad amare, perché al tramonto della vita saremo giudicati sull'amore, perché non esiste amore sprecato e perché non esiste un'emozione più grande di sentire quando siamo innamorati che la nostra vita dipende totalmente da un'altra persona, che non bastiamo a noi stessi. E perché tutte le cose, ma anche quelle inanimate, come le montagne, i mari, le strade, ma di più, il cielo, il vento, di più, le stelle, di più, le città, i fiumi, le pietre, i palazzi, tutte queste cose che di per sé sono vuote, indifferenti, improvvisamente, quando le guardiamo, si caricano di significato umano e ci affascinano, ci commuovono. Perché? Perché contengono un presentimento d'amore, anche le cose inanimate, perché il fasciale di tutta la creazione è amore, e perché l'amore combacia con il significato di tutte le cose, la felicità, sì, la felicità. A proposito di felicità, cercatela tutti i giorni, continuamente. Anzi, chiunque mi ascolti ora si metta in cerca della felicità ora, in questo momento stesso, perché è lì, ce l'avete, ce l'abbiamo, perché l'hanno data a tutti noi, ce l'hanno data in dono quando eravamo piccoli, ce l'hanno data in regalo, in dote, ed era un regalo così bello che l'abbiamo nascosto, come fanno i cani con l'osso quando lo nascondono, e molti di noi l'hanno nascosto così bene che non si ricordano dove l'hanno messo, ma ce l'abbiamo, ce l'avete. Guardate in tutti i ripostigli, gli scaffali, gli scomparti della vostra anima, buttate tutto all'aria, i cassetti, i comodini che ci avete dentro, vedrete che esce fuori, c'è la felicità, provate a voltarvi di scatto, magari la pigliate di sorpresa, ma è lì. Dobbiamo pensarci sempre alla felicità, e anche se lei qualche volta si dimentica di noi, noi non ci dobbiamo mai dimenticare di lei, fino all'ultimo giorno della nostra vita, e non dobbiamo avere paura nemmeno della morte. Guardate che è più rischioso nascere. Non bisogna aver paura di morire, ma di non cominciare mai a vivere davvero. Saltate dentro all'esistenza ora, qui, perché se non trovate niente ora, non troverete niente mai più.
Mi piaceva quel video perché unisce amore e felicità, un po' come tentativo che ho fatto, insomma, di condividere.
Bene, ringraziamo Don Paolo, come avete visto non ho esagerato. Vogliamo consegnarvi anche alcuni piccoli doni. Il primo è la pubblicazione speciale di Agenda che racconta i 150 anni della vita della C di Bologna. Non l'abbiamo ancora dato neanche al Vescovo, che lo riceverà domenica all'Assemblea Diocesana, dove tutti sarete presenti in massa medicina. E poi ci sono due libri e due film.
scelto una citazione della testa ben fatta e non l'ho fatta e non ho comprato il libro perché l'università di Ferrara l'ho messo tutto in internet in un PDF, però mi fa piacere avere il libro. Questo è un gran bel libro, molto difficile ma è bellissimo.
Quindi sono contento di averlo. L'ho suggerito la Bond, quindi io ho eseguito, perché quello che dice la Bond per me è Vangelo, quindi... Il secondo libro è un libro invece molto leggero che vi consiglio, si chiama Le capanne del paradiso, è un testo anche molto divertente, scritto da un giornalista francese e siccome parliamo di vita spirituale è il primo libro che mi ha regalato il mio padre spirituale, Don Pierpaolo Brandani, che non c'è più. E per me è un libro molto prezioso perché appunto dice cose molto profonde con una grande leggerezza, quindi insomma ve lo consiglio anche da leggere con i vostri ragazzi. Poi due film che sono Se Dio vuole, che appunto è un film che parla del rapporto con la fede ma in maniera insomma un po' divertente, e invece Maria Maddalena, che è un film più strutturato, più solido ma molto bello. E prima di passare al momento di preghiera, che questa sera vorremmo fare con un po' di calma, visto che parliamo anche di vita spirituale, Don Tommaso Ragusa, il nostro assistente giovani, deve darvi una comunicazione sulle bellissime cose che fanno i giovani.
Allora, vi rubo 3 minuti prima che cominciate a tirarmi le sedie per tutti. E fra 15, adesso passa un foglietto, fra 15 giorni aprono le iscrizioni ai campi estivi, forse state già pensando dove vado con i ragazzi, alla CR, al Baltarego, vado al campo 14, eccetera, eccetera. Benissimo, è un buon proposito. Oltre ai campi per i vostri ragazzi ci sono anche 3 proposte per voi, perché magari non passiate l'estate a fare solo robe per gli altri, ma a pensare anche a vivere qualcosa anche per voi. Le proposte sono 3. Direi così, la prima una proposta da fare con i piedi, un campo itinerante nelle terre segnate dal terremoto, che proprio perché terremotate sono diventate terre mutate, cambiate. Andremo a piedi da Castelluccio di Norcia fino all'Aquila, sono paesi che forse avete sentito dire appunto negli anni del terremoto, 4-11 agosto. Seconda proposta, una proposta per il cuore, dal titolo L'ora decima, e c'è un grande concorso per chi riesce a capire che cosa è successo in questa ora decima. E un campo a Sant'Agata Feltria per mettersi un po' in ascolto della parola del Signore, aiutati da una comunità di monache. Terza proposta, una proposta, proposta dalla Caritas di Bologna, che organizza questo campo di servizio in un centro immigrati in Puglia, in un centro d'accoglienza in Puglia, per toccare con mano questo tema dell'accoglienza. E su questa esperienza un'annotazione: è un'esperienza da vivere in modo personale, non di gruppo. Ci vado con i miei amici del gruppo giovani, siamo in 18, no, state a casa. Ci vado io perché ho voglia di fare questa cosa come singolo, perché l'idea è che se ci andiamo come gruppo poi stiamo fra di noi e non accogliamo proprio nessuno. E invece è una proposta proprio a livello personale. Le informazioni, questa sarà dal 27 luglio al 3 agosto, per informazioni vi rivolgete alla Caritas diocesana. Ci ho messo meno di 3 minuti e così riusciremo anche ad andare a letto un po' prima.
Grazie. Allora, la preghiera di questa sera ci chiede anche 2 minuti di silenzio. Se vi ricordate la volta scorsa Barbara Brandinelli ci ha raccomandato di fare almeno qualche minuto di silenzio tutti i giorni, perché il silenzio lavora dentro di noi, prepara le parole che diremo e è una pratica insomma, che ci fa bene. La preghiera di questa sera è una preghiera tutta al femminile. E i maschi presenti mi perdoneranno, ma in un mondo che è dominato dal pensiero maschile, io credo che ogni tanto buttare qualche pensiero al femminile possa farci bene. E la preghiera cerca di raccogliere alcune delle cose che Don Paolo ci ha detto. Noi pensiamo sempre a Dio Padre, Padre, Figlio e Spirito Santo. A me questa sera piacerebbe che provassimo a pensare a Dio Madre. Madre perché la madre è colei che sa quello di cui abbiamo bisogno senza che noi lo chiediamo. È colei che ci conosce nella nostra parte più intima e più profonda, che sa consolarci, che sa farci sentire amati come nessun altro, io credo. E l'immagine che contempleremo in due minuti di silenzio, che è sottolineata da un brano di Ludovico Einaudi, è un dettaglio di un dipinto di Gustav Klimt che si chiama Le tre età della donna, che fa vedere una bimba che appoggia il capo sul petto della sua mamma e la mamma a sua volta china la testa su di lei, e in questo abbraccio ambedue chiudono gli occhi e si affidano l'una all'altra. Ecco, io quando appunto soprattutto ho dei momenti un po' più faticosi, a me piace pensare a un Dio che mi ama come è capace di amare solo una madre. Quindi appunto faremo due minuti di silenzio contemplando questa immagine e raccogliendo un pochino l'esperienza di questa giornata, quello che ci ha detto questa sera Don Paolo, le cose che abbiamo vissuto oggi, e le affidiamo appunto al Signore, che è padre ma che è anche madre. Poi reciteremo a cori alterni un salmo, come abbiamo fatto anche le altre volte, uomini e donne, cominceranno le donne. E infine Lorenzo ci leggerà una poesia molto bella di una poetessa italiana che si chiama Mariangela Gualtieri, che dedica queste parole a sua figlia appunto per consegnarle il suo destino, che è un destino di amore.
La sua grandezza non si può misurare.
In una generazione
ti benedicano i tuoi
fedeli. Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza.
Per manifestare agli uomini i tuoi prodigi e la sempre la gloria del tuo regno.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Bambina mia, per te avrei dato tutti i giardini del mio regno, se fossi stata regina, fino all'ultima rosa, fino all'ultima piuma, tutto il regno per te. E invece ti lascio baracche e spine, polveri pesanti su tutto lo scenario, battiti molto forti, palpebre cucite tutto intorno, ira nelle periferie della specie, e al centro ira. Ma tu non credere a chi dipinge l'umano come una bestia zoppa e questo mondo come una palla alla fine. Non credere a chi tinge tutto di buio pesto e di sangue. Lo fa perché è facile farlo. Noi siamo solo confusi, credi. Ma sentiamo. Sentiamo ancora. Sentiamo ancora, siamo ancora capaci di amare qualcosa. Ancora proviamo pietà. Tocca a te ora, a te tocca la lavatura di queste croste, delle cortecce vive. C'è splendore in ogni cosa, io l'ho visto, io ora lo vedo di più. C'è splendore, non avere paura. Ciao, faccia bella, gioia più grande, l'amore è il tuo destino, sempre, nient'altro. Nient'altro. Nient'altro.